Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
E ancora buona giornata da Federico Piana, benvenuti in questa trasmissione di approfondimento, grazie che sta gestendo la parte tecnica Mario Scatton e Silvia Giovarrosa. Segnate anche il numero verde per poterci contattare, lo sapete, 800 208 802, gli sms anche ora al 335 12 43 317. E che bilancio si può fare del terremoto del 24 agosto? Che situazione c'è anche dal punto di vista degli aiuti? Bene, questa trasmissione è puntata soprattutto a scoprire questo e diamo il benvenuto al primo ospite di questa tornata, Adriana Cavaglià, coordinatrice della Protezione Civile del Consiglio Nazionale dei Geologi. Benvenuta Cavaglià, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno, buongiorno.
Io so che lei sta seguendo passo passo tutto quello che è il dopo terremoto, ovviamente dal suo osservatorio privilegiato. Che bilancio si può fare? Sono passati parecchi giorni, ci sono state anche tante polemiche. Lei che cosa vede con i suoi occhi?
Sì, allora, è stata, diciamo che oramai è quasi superata la fase del supporto, diciamo, dell'emergenza legata al recupero delle vittime. Si sta passando in questo momento proprio alla fase di verifiche di agibilità degli edifici, quindi sempre in emergenza si sta intervenendo in questo senso, in riferimento ovviamente alle richieste di sopralluogo che vengono inviate dai privati direttamente ai comuni. E come Consiglio Nazionale siamo stati anche noi attivati da parte del Dipartimento di Protezione Civile dalla funzione censimento danni, e quindi a supporto delle squadre di geometri, ingegneri, architetti che andranno ad eseguire direttamente le verifiche di agibilità e danno degli edifici, il nostro intervento sarà quello di andare ad individuare, fare una ricognizione di eventuali problematiche geologiche e geomorfologiche, quindi nel senso presenza di frane che possono interferire direttamente con le strutture che saranno poi oggetto di sopralluogo, perché ovviamente la presenza di massi, massi instabili che possono interferire con la stabilità, l'agibilità di un edificio è una condizione che deve essere comunque una valutazione che deve essere eseguita. Un altro tipo di attività che andremo a fare sarà un supporto proprio al servizio cartografico, quindi anche il riferimento alla gestione delle richieste di verifiche di agibilità e danno che pervengono appunto dai cittadini.
Ecco, su questo avete qualche dato? Quanti sono i cittadini che hanno fatto questo tipo di richieste? Quanti sono gli stabili lesionati che non possono essere, diciamo, riabitati?
Come numeri onestamente non sono io che posso darveli, ma insomma,
più o meno
posso dire sicuramente
un'idea.
Si parla di centinaia di edifici, però i numeri esatti non è mio compito insomma fornirli come dati. L'unica cosa che sicuramente, essendo comunque sono stati interessati molti diversi comuni, sia all'interno dell'area di centrale, cioè quindi nelle aree proprio direttamente interessate dal sisma, che è insomma un territorio abbastanza esteso, però non dimentichiamo che anche marginalmente all'area di centrale comunque ci sono stati diversi danni, quindi le regioni interessate sono quattro principalmente, Marche e Lazio, ma non in maniera secondaria, comunque anche l'Umbria e l'Abruzzo, quindi il territorio è abbastanza vasto.
Chiaramente. C'è paura anche per frane, questo lo avete anche ripetuto voi geologi fin dall'inizio, anche perché adesso arriva il maltempo e le piogge potrebbero creare qualche smottamento del terreno, è così o no?
certo, già in concomitanza proprio dell'evento e delle scosse successive, quindi dello sciame sismico che abbiamo visto, insomma, che si è prolungato e comunque sta andando avanti con scosse anche di intensità o comunque di magnitudo.
Sono migliaia quelle registrate, mi scusi Cavaglià, che continuano ancora.
Ovviamente quelle che possono provocare dei danni, quindi degli effetti sul territorio, ovviamente sono quelle che hanno una magnitudo maggiore, cioè la 2.0 ovviamente, insomma, non è difficile che possa provocare danni, quindi di queste migliaia bisogna vedere quali effettivamente poi possono provocare ulteriori danni alle strutture, ma ovviamente attivare dei fenomeni franosi, cosa che si sono appunto verificati diversi dissesti in concomitanza di queste scosse. Qualche giorno fa c'è stato pure una riattivazione di un fenomeno che ha interrotto la viabilità della Salaria. Quindi ovviamente dei fenomeni che si sono innescati in concomitanza del terremoto, ovviamente a seguito di condizioni meteorologiche avverse, quindi piogge eccetera, possono essere ulteriormente riattivati, quindi sono valutazioni che devono essere eseguite, perché ovviamente questo rischio residuo legato proprio a eventuali riattivazioni di frane è sicuramente da considerare.
Va bene, io ringrazio dunque Adriana Cavaglià, ricordo coordinatrice della Protezione Civile del Consiglio Nazionale dei Geologi, per essere stata con noi. Torneremo ovviamente a chiamarla nei prossimi giorni, perché la nostra attenzione sarà massima. Ma che bilancio si può fare adesso, in questo momento, degli aiuti? C'è il Papa che questa mattina ha ringraziato la Protezione Civile, ha detto è un'opera preziosa di soccorso, doveva essere presente all'udienza giubilare in Piazza San Pietro, ma ovviamente per motivi contingenti non è potuto essere così. E io do il benvenuto a chi sul posto ad Amatrice sta ancora aiutando, perché gli aiuti iniziano adesso, ed è Alberto Campaioli delle Misericordie d'Italia. Benvenuto, grazie Alberto per essere con noi. Mi senti Alberto? Sì. Ecco, sei collegato da Amatrice, ecco. Ovviamente i collegamenti sono un po' precari per quanto riguarda i cellulari, lo sappiamo. Mi senti bene? Sì.
Sì, mi sento bene. Non so voi se riuscite a sentirmi altrettanto bene.
Ecco, adesso bene, Alberto, perché okay. Sei lì proprio ad Amatrice,
sì,
a
guarda,
dare una mano.
Sì, siamo stati stamani già ad Amatrice, adesso siamo a uno dei campi più piccoli, che è quello di Cornillo Nuovo, che è gestito in questo caso dalla Protezione Civile della Toscana e quindi dalle Misericordie della Toscana, insieme a quello di Musicchio, mentre giù ad Amatrice abbiamo il campo nazionale dove eravamo questa mattina. Siamo entrati anche nella zona rossa con alcuni volontari per così un sopralluogo alla zona più direttamente colpita da questo terremoto.
Che immagine ci puoi raccontare? Sei stato lì, hai visto con i tuoi occhi la zona rossa, che zona è? Faccela un po' immaginare, Alberto.
Ma guarda, è una zona in cui ci sono delle case completamente sbriciolate, perché sono le case più vecchie, che sono costruite in parte anche con materiali di riporto, con materiali poveri. Sono edifici poveri di una zona di montagna, sostanzialmente. Altre che sono in piedi ma lesionate, alcune sembrano case di bambole, quelle senza le pareti, c'è la struttura, c'è la parete aperta e dentro vedi la vita come si è fermata quella notte. Ci sono in alcuni casi panni stesi, in altre vedi
si è cristallizzata così, in quel modo in cui,
assolutamente così, quindi sono ovviamente immagini che che ti restano, che è un po' quello che ti aspetti quando vai in queste zone. Però poi vedere la cosa che credo colpisca di più è vedere le persone, i residenti che entrano nella zona rossa accompagnati dai vigili del fuoco, perché così deve essere, per andare o a recuperare qualcosa o per entrare in zona per un motivo o per l'altro, li vedi che camminano lì intorno, che entrano. Ecco, vedere queste persone, le loro facce, le loro espressioni è la cosa che più ti resta nel cuore, più ti colpisce. Al tempo stesso si vede anche come si cerca di andare avanti. Abbiamo visto ieri sera nel campo dove siamo stati, nei campi nazionali, dove le persone sono accolte, dove cucinano tutti,
ecco,
insieme.
A che punto è l'accoglienza dopo tanti giorni? Guarda, anche un po' di polemiche sono state fatte, ma sono sempre pretestuose,
sì, le
quelle che arrivano
mai,
alla fine,
no,
del terremoto, perché
esatto,
poi si comincia a dire vabbè, adesso sono arrivati in ritardo gli aiuti, sono arrivati in ritardo i soccorsi, insomma sempre così, ma insomma non è vero, sappiamo che in quei frangenti è tutto complicato, non è facilissimo portare aiuti in quelle zone, no?
Sì, allora io ti posso dare l'esperienza dalla Toscana. Alle 6 del mattino erano già in marcia la colonna toscana in direzione qui della zona colpita, per cui essendo il terremoto c'è stato alle 3:30, capisci che meno di così
no, non si poteva fare, chiaramente. Ma
poi,
andiamo al bilancio.
Sono le strade ancora pesantemente lesionate, qui è difficile spostarsi, a volte devi fare un giro di mezz'ora per fare 5 chilometri. E questa è la prima cosa da risolvere anche per favorire l'intervento. Le persone sono tutte alloggiate nei campi, quelli che sono alloggiati nei campi qui, ovviamente voi sapete che la maggior parte delle persone che erano presenti qui quando c'è stato il terremoto non sono residenti qui, sono persone che hanno o la seconda casa oppure dei semplici turisti, e quindi quando hanno potuto se ne sono andati, sono tornati a casa. Qui restano i residenti sono tutti accolti nei campi, a parte quelli che hanno ancora una casa dove poter stare in sicurezza, perché è già stato fatto il sopralluogo e la casa è agibile, sono accolti nei campi, qui dormono, qui possono mangiare, possono usufruire dei bagni. Quindi da questo punto di vista l'accoglienza c'è ed è esaustiva. E ovviamente dormire in una tenda non è come dormire a casa propria,
chiaro,
non è come dormire in una struttura solida.
Adesso si parla delle casette, di queste casette provvisorie che dovrebbero essere messe, perché sta arrivando il maltempo in quelle zone, in questi giorni è prevista anche pioggia, quindi probabilmente la situazione si complicherà per i soccorritori e per le persone.
Sì, senza ombra di dubbio, anche perché qui siamo in montagna e quindi il freddo arriva e arriva presto. Arriveranno le piogge, nei campi con la pioggia non si sta bene inevitabilmente, e quindi l'urgenza è creare delle strutture che possano accogliere. Abbiamo parlato ieri sera con i colleghi della Protezione Civile del Trentino Alto Adige, che stanno lavorando giorno e notte per mettere in condizione la scuola di funzionare entro la riapertura delle scuole, quindi si parla di settimana prossima. Loro sono convinti di farcela, ovviamente è una corsa contro il tempo, non è facile, ma insomma l'impegno ti posso garantire che qui c'è veramente da parte di tutti. Abbiamo visto il volontariato, ma abbiamo visto anche le forze dell'ordine, l'esercito, i vigili del fuoco, come dire, tutti stanno lavorando al massimo. Di fronte a certe tragedie non è facile avere la risposta,
non è facile,
immediata
e non dovremmo far polemiche. Mi sposto, Alberto, su un altro fronte, che è quello delle Marche, dove troviamo Sonia Strubolini dell'equipe regionale Emergenze Caritas Marche, che si trova ad Ascoli Piceno come zona operativa. Benvenuta, Strubolini.
Salve, buongiorno.
Ecco, allora abbiamo visto Amatrice, la situazione è questa, quella che ci ha raccontato Alberto Campaioli delle Misericordie. Lì che bilancio si può fare degli aiuti? Sono a buon punto, come sicuramente immagino di sì, ad Amatrice e zone limitrofe, oppure no?
Sì, decisamente. Ora io ho più la situazione in mano rispetto a quello che riguarda la Caritas, la diocesi, eccetera. Quindi immagino, però sentivo, ascoltavo quello che veniva raccontato, noi eravamo lì, io e il mio collega, insieme al vescovo della diocesi di Ascoli, insieme al direttore, altri religiosi, a Pescara del Tronto la mattina del 24 agosto, e i soccorsi erano arrivati veramente in maniera molto tempestiva, adeguata, tantissimi. E chi ha aspettato un po', la popolazione delle frazioni intorno alle zone più distrutte, in realtà ha aspettato con pazienza, perché sapeva che altre famiglie erano state meno fortunate di loro, e quindi diciamo che anche il tra loro, tra le persone terremotate stesse, io ho visto molta solidarietà, cioè chi appunto nelle frazioni ha dovuto attendere di più per avere una tenda, per avere i primi soccorsi, in realtà ha detto: so che si sta lavorando molto nelle altre zone, so che ci sono ancora persone da tirar fuori e io posso aspettare.
Chiaro, le polemiche lasciamole ai social, a Twitter, va bene, non ci interessano, perché sono strumentali e fatte da persone che magari non hanno contezza di quello che è muoversi in quelle situazioni davvero drammatiche,
esatto,
e dove non c'è possibilità di collegamento anche.
Esatto, forse uno dei dei problemi maggiori è stato proprio il troppo aiuto arrivato da tantissime parti d'Italia e dall'estero, e su questo diciamo che parte degli sforzi della, specialmente della diocesi di Ascoli Piceno, della Caritas Diocesana, è stato destinato proprio a cercare di fermare merci che arrivavano o persone, no? Anche perché sappiamo che la Salaria è stata e è tuttora, anche se a volte interrotta da frane eccetera, è l'unica strada di collegamento funzionante, per cui è chiaro che se tutti arrivano e se tutti portano, la strada si blocca in qualche modo e non si permettono le azioni di soccorso, o non si permette alle popolazioni che attualmente vivono nelle tendopoli di spostarsi in maniera agevole. E quindi anzi direi che gli aiuti sono stati forse fin troppi da molti punti di vista, e intanto che l'indicazione che viene data ora da tutti è quella di attendere, cioè attendere appunto che le persone trovino una sistemazione, seppur provvisoria, però per il prossimo inverno, in modo da capire di che cosa ci sarà veramente bisogno.
Ecco, Sdrubolini, di cosa c'è bisogno attualmente lì nelle Marche, nelle zone colpite dal terremoto? Cosa si può fare? Di cosa hanno bisogno le popolazioni che sono nelle tende? Immagino, insomma, vicinanza, e questo va bene, però di cos'altro?
Ma in realtà la protezione civile sta svolgendo appieno tutte le proprie funzioni, per cui non abbiamo rilevato necessità rispetto a quelli che sono i bisogni primari delle persone. E quindi resta tutto il lavoro di affiancamento e dello stare accanto, questo sì, in prospettiva di un futuro dove magari si potranno realizzare azioni di tipo diverso, e quindi non so, azioni di animazione della comunità o scuole o quant'altro, però ecco, è ancora da capire dove, come. Quindi proprio veramente quello che serve ora è mettersi in attesa e in ascolto di quelli che poi saranno i reali bisogni. La popolazione, il territorio delle Marche è un territorio seppur diffuso ma con poca popolazione, come veniva detto anche per Amatrice, no? Molti erano turisti o molte erano seconde case, e quindi insomma, parliamo di una popolazione che ora ha bisogno di ritornare a una normalità e di capire veramente come organizzarsi. Quindi ecco, per il momento quello che stanno facendo i volontari della diocesi di Ascoli, della Caritas Diocesana, pastorale giovanile e altri uffici pastorali, è solo quello di stare al fianco delle persone con i propri volontari, con i propri sacerdoti, proprio per un sostegno di ascolto più che altro.
Chiaro. Ad Amatrice e Campaglioli la situazione è la stessa, bisogna gestire questi aiuti che arrivano copiosi fortunatamente da tutta Italia, e bisogna anche dire che non serve mandare cibo, altro cibo, non saprebbero cosa farne, no?
Assolutamente no, no, assolutamente cibo, vestiti e quant'altro al momento non servono. Chi vuole in qualche maniera aiutare adesso trovi un'associazione di cui ha fiducia, o la propria Caritas, chieda al proprio parroco. Trovi qualcuno di cui si fida e al limite faccia una donazione in denaro, e in alternativa aspetti per sapere di che cosa ci sarà bisogno. Adesso davvero da quel punto di vista lì non ci sono problemi né alimentari né di vestiario. Adesso c'è da lavorare per dare un tetto il più possibile accogliente in vista dell'inverno, e su questo purtroppo bisogna lavorare qui sul territorio e qui sul campo.
Lo sgombero delle macerie lì ad Amatrice c'è ancora, ovviamente,
sì,
è in corso, prosegue. Quando finirà più o meno? Avete contezza di questo oppure no?
No, perché su questo lavorano soprattutto i vigili del fuoco, e quindi da questo punto di vista tempi certi non ce ne sono, bisogna ancora procedono con accortezza, perché non ci sono più dispersi, ma insomma ancora si procede abbastanza con circospezione, vediamo come si muovono, insomma sono molto attenti ancora per capire che cosa c'è sotto quelle macerie.
Tempistica di queste casette, Alberto, con sincerità, voglio dire, ce l'avranno prima dell'inverno oppure no?
È molto, molto difficile dirlo al momento, la richiesta è assolutamente quella, stando con le persone. ma da qui all'inverno, che rischia di arrivare molto presto, non è detto che...
Non si capisce bene se arriveranno prima di... Vabbè, questo è sempre il solito problema. Non so se nelle Marche è la stessa cosa, Sdrubolini. Lì sicuramente saranno sistemati in casette le persone che sono senza abitazione, oppure no? C'è un'altra idea?
L'idea è quella, so che le comunità stanno parlando tra loro, quindi nelle tendopoli, nelle piccole frazioni, per capire, per trovare una strada comune, quindi o spostarsi tutti in una abitazione che trovano in maniera indipendente, o nella costa, quindi nella zona di San Benedetto, oppure trovare il modo di rimanere. Però ecco, so che le comunità stanno anche concertando insieme alla Protezione Civile quale può essere
una soluzione migliore.
Per rimanere comunque accanto alle proprie abitazioni, ai propri luoghi a cui le persone sono molto legate, e per continuare per quanto possibile la propria vita, la propria quotidianità.
Va bene, Campaioli, un'ultima domanda. Le misericordie continueranno a stare lì fino a quando, più o meno, darete questo aiuto?
Fino a quando c'è bisogno. Al momento al campo nazionale ci sono 75 volontari e 140 persone ospitate. Nelle strutture della Regione Toscana ci sono circa una quarantina di volontari al momento impegnati, fanno in alcuni casi accoglienza, in altre gestiscono le mense. Finché c'è bisogno noi ci siamo, questo va da sé.
Va bene, grazie ai miei ospiti. Torneremo ovviamente a parlare ancora di terremoto. Da Amatrice, Alberto Campaioli delle Misericordie d'Italia, grazie Campaioli.
Grazie a voi.
E da Ascoli Piceno, tutta la zona delle Marche, insomma, è la loro attività di controllo. Sonia Sdrubolini dell'equipe regionale Emergenze Caritas Marche. Grazie Sdrubolini.
Grazie a voi, arrivederci.
Complimenti a tutte e due per quello che state facendo. Federico Piana chiude qui questa trasmissione. Vi ricordo ovviamente il numero verde 335 12 43 317, gli sms, e per i messaggi 800 208 802.